Celebriamo la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d'Europa, vergine e martire. E la liturgia propria di questa santa ci propone la parabola delle 10 vergini, con le quali il Signore vuole illustrarci sotto un ennesimo punto di vista che cosa è il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è una storia d'amore tra anime vergini e lo sposo vergine. L'uno va incontro all'altra. È un incontro che non si concluderà per l'eternità, poiché è un abbraccio infinito, immenso ed eterno. Ma vediamo un momento chi è il Vergine o la Vergine cosiddetta. Ecco, la persona Vergine è non soltanto chi è Vergine per natura, potremmo dire così, ma chi è Vergine di mente, di cuore. È innanzitutto il battezzato, che è stato reso Vergine da Cristo, purificato dal peccato originale e da ogni peccato. Ma è anche colui che durante la sua vita ha cercato di legare sempre di più il suo cuore a Cristo. E guardate, questa non è una cosa che riguarda appunto soltanto le vergini consacrate, ma anche per coloro che ordinariamente non sono chiamati alla verginità del corpo, pensiamo agli sposati, anche loro sono chiamati ad una verginità spirituale, cioè a un desiderare, cercare, amare il Cristo al di sopra di ogni cosa, persino dei propri cari. Perché uno dice, la situazione generale delle famiglie è drammatica. A volte ci divertiamo nei corsi di preparazione al matrimonio. Tu hai davanti 10 coppie e gli dici, guardate, statisticamente la metà di voi fallirà nel matrimonio. Perché così è statisticamente. Quindi prima del matrimonio già gli viene un colpo, no? Ma c'è un modo perché nessuno possa fallire. Amare Gesù al di sopra di ogni cosa, e state tranquilli che non si fallisce mai. Queste vergini non hanno un nome e quindi sono delle vergini nascoste, sconosciute al mondo, non hanno dei nomi altisonanti, sono persone umili. Quindi questo è un primo ingrediente indispensabile perché si crei questo afflato d'amore che è il Regno dei Cieli, l'umiltà. Il secondo, serve la luce per attraversare il buio del mondo per poter incontrare il Cristo. E la luce è la fede, perché è attraverso la fede che noi siamo giustificati, cioè resi santi, salvati. Ma non una fede morta, ma una fede viva che opera nella carità. Quindi una fede che dà buoni frutti. Ecco l'olio. Senza la carità non c'è olio che possa alimentare la nostra fede. E quindi, fratelli carissimi, la carità, capiamola bene però, perché carità non è l'elemosina soltanto, e la carità non è nemmeno soltanto fare il bene e amare il prossimo come Gesù ha amato noi. Perfetto, ottimo, ma questa è una faccia della carità. La carità è una medaglia con due facce che non vanno uno contro l'altra. L'amore per Dio, l'amore per il prossimo sono un unico stesso amore, un'unica stessa carità. Ma vi è poi anche una carità verso se stessi che ha diverse sfaccettature, una delle quali, fratelli, è la conoscenza dei misteri di Dio, della fede. Quindi quanto è importante formarsi. La causa di tanti problemi oggi nei cristiani è l'ignoranza religiosa. Ecco Santa Teresa Benedetta della Croce. Al secolo Edith Stein, di origine ebrea, di origine ebraica, che dopo una adolescenza vissuta nell'ateismo, semplicemente mettendosi a studiare, a leggere, a conoscere, cosa? Ha letto la biografia di una santa, Noi abbiamo mai letto la biografia di una santa? Adesso ci sono anche gli MP3 delle vite dei santi, se vi interessano ve ne posso passare. Ha letto la vita di Santa Teresa d'Avila. Leggendo la vita di Santa Teresa d'Avila si è convertita al cattolicesimo. Così. Donna intelligentissima, docente di filosofia, donna acculturata, ha messo tutto il suo sapere a servizio di coloro che dal giudaismo volevano entrare nella vita cristiana, cattolica, eccetera. Ma arrivato un certo momento della sua esistenza, ha sentito il richiamo del Signore ad una vita più perfetta. E la vita più perfetta lei l'ha trovata nel nascondimento, in quell'umiltà, in quel silenzio, in quel stare lontano dalle cattedre universitarie che lei aveva frequentato. Entra nella clausura delle Carmelitane di Colonia, scomparsa agli occhi del mondo, ma viva, presente agli occhi di Gesù, fino a che i nazisti la scovano, in quanto ebrea, viene deportata ad Auschwitz, e l'offerta della sua vita trova il suo compimento nel martirio per amore di Cristo, patrona d'Europa. Fratelli carissimi, a completamento, a spiegazione e a integrazione di questi grandi misteri della nostra fede che il Signore ci ha annunciato attraverso il Vangelo e attraverso la vita di una santa, già proclamata tale dalla Chiesa, vi leggo un brano degli scritti sulla Divina Volontà di un'anima che noi non possiamo dire se è santa o no, questo lo dirà la Chiesa, ma quello che è stata la sua esperienza mistica è qualcosa di sconvolgente che parla fortemente ai cuori. Siamo al volume 15, volume 15, 20 aprile 1923. Ecco, questo brano inizia con una domanda che Luisa rivolge al Signore, e quando Luisa fa delle domande è di una simpatia unica, a mio modesto avviso, perché chiede esattamente le cose che noi vorremmo chiedere al Signore. Sentite un po', dice Luisa: ora pensavo tra me, se Gesù ama tanto che questo modo di vivere nel divin volere sia conosciuto, che dovendo essere una nuova epoca che tanto bene deve portare, nuovo tempo, nuova pace, nuova santità, eccetera, ecco, questo tempo che tanto bene deve portare da sorpassare gli stessi beni della sua redenzione, poteva parlare al Papa, che come capo della Chiesa, avendone autorità, potrebbe influire subito sulle membra di tutta la Chiesa col far conoscere questa celeste dottrina e portare questo gran bene alle umane generazioni, oppure a qualche persona autorevole, a questa sarebbe più facile, ma a me, povera ignorante, sconosciuta, come potrò far conoscere questo gran bene? È chiara la domanda, perché se il Signore si fosse manifestato al Papa o a qualche professore di teologia, eccetera, sarebbe stato tutto più facile, dice Luisa. Ma io sono una povera ignorante, l'ho fatto la prima elementare, non mi conosce nessuno, sto su un letto da 40 anni, da 30 anni, eccetera, quello che è. Che devo far conoscere io alla Chiesa di tutto questo gran bene che il Signore vuole donarle? Beh, sentite la risposta. E Gesù, sospirando e stringendomi più forte a Lui, mi ha detto: figlia carissima al mio supremo volere, è mio solito di fare le mie opere più grandi in anime vergini e sconosciute. E non solo vergini di natura, ma vergini d'affetti, vergini di cuore, vergini di pensieri, perché la vera verginità è l'ombra divina. Ed io solo alla mia ombra posso fecondare le mie opere più grandi. L'ombra divina, insomma, è un tema biblico molto forte, no? Diciamo, l'ombra divina è la presenza di Dio, perché dove c'è Dio c'è la sua ombra, diciamo così, proviamo a dire così. Ebbene, dove c'è una vergine, in tutti i sensi vergine, ecco, ed è anche umile e sconosciuta, lì c'è Dio. Lì Dio può operare e seminare le cose grandi. E continua Gesù, anche ai tempi che venni a redimere, vi erano i pontefici e le autorità. Qui si riferisce ai pontefici dell'Antico Testamento e i sacerdoti dell'antica religione. Ma non andai da loro, perché l'ombra mia non c'era. Perciò elessi una vergine, capite a chi si riferisce, alla Madonna, sconosciuta a tutti, ma ben nota a me. E se la vera verginità è l'ombra mia, con l'eleggerla sconosciuta era la gelosia divina che, volendola tutta a me, la rendeva sconosciuta a tutti gli altri. Signore, se l'è tenuta così perché il Signore è geloso, ma quella gelosia santa, buona, quella gelosia d'amore divino, quella santa gelosia che ci dovrebbe essere anche tra i coniugi, ma non la gelosia malata che tu non puoi far uscire di casa tua moglie, che subito ti vengono i pensieri, ma il fatto che tu ci tieni a tua moglie più di te stesso, ecco, questa è la santa gelosia. E conclude il Signore: ma con tutto ciò, che questa Vergine celestiale fosse sconosciuta, io mi feci conoscere, facendomi strada per far conoscere a tutti la redenzione. E adesso dice: quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanto più vado coprendo l'anima con la superficie delle cose più ordinarie. Altro che l'orgoglio del nostro paese, no? Siamo i migliori del mondo, corteo storico, no? Niente da fare, quanto più umili siamo, tanto più grandi diventiamo agli occhi di Dio. Quanto più un paese normale siamo, tanto più Dio fa cose straordinarie. Quindi le cose ordinarie. Ora, le persone che tu dici, la gelosia divina, essendo persone conosciute, non potrebbe mantenere la sua sentinella. E l'ombra divina, oh, quanto è difficile il trovarla. E poi io eleggo chi mi piace. Ecco, questo poi è un criterio assoluto. Dio è libero. Io eleggo chi mi piace. Io faccio quello che mi piace, dice il Signore. Quindi non ti stare a lamentare che ho scelto te. Ecco, è stabilito che due vergini devono venire in aiuto dell'umanità. Una per salvare l'uomo, ed è la Madonna, l'Assunta. L'altra per far regnare la mia volontà sulla terra, per dare all'uomo la sua felicità terrestre, per unire le due volontà, la divina e l'umana, e farne una sola, affinché lo scopo per cui fu creato l'uomo abbia il suo pieno compimento. Seconda Vergine, avete capito chi è? E avete capito qual è la sua missione? E conclude Gesù: ci penserò io a farmi via per far conoscere ciò che voglio. Siano lodati Gesù e Maria.